stendersi in petto per un momento quel cuore? Aveva pensato con tenerezza e con invidia Lando Laurentano. Potere con quella stessa fede, con quella stessa purezza di intenti, nutrire un sogno, un più vasto sogno. Affrontare per esso più aspre lotte e vincere, per godere poi una gioia più pura e più grande di quella. Come per rintemprarsi e lavarsi lo spirito di tutte le sozzure vomitanti in quei giorni dalla vita nazionale, s'era immerso nei discorsi di quel vecchio. Strambi, sì, ma vero lavacro di purezza e di fede. La sua vista, la sua presenza a Roma in quei giorni, gli facevano apparir più sozzi, più turpi tutti coloro che della fortuna insigne d'esser nati in un momento supremo e glorioso s'erano avvantaggiati come ingordi mercanti e ladri speculatori. Calmo e freddo in apparenza, Lando Laurentano covava in segreto un dispetto amaro e cocente del tempo in cui gli era toccato in sorte di vivere. Dispetto che non si sfogava mai in invettive o in rampogne, sapendo che, quando anche avessero trovato eco negli altri, come ne trovavano difatti quelle dei tanti malcontenti in buona o in mala fede, non avrebbero approdato a nulla. Aveva dato il suo frutto il tempo, e lui era venuto a vendemmia già fatta. Il mosto generoso e grosso raccolto in Sicilia con gioia impetuosa, mescolato con l'asciutto e brusco del Piemonte, poi col frizzante aspretto di Toscana, raccolto tardi e quasi di furto nella vigna del Signore, mal governato in trettini e nelle botti, malconciato ora col tiglio e con l'allume, s'era irrimediabilmente inacidito. Ed a sterile, per forza, la sua, come tutte quelle che succedono a un tempo di straordinario rigoglio. Bisognava assistere, tristi e inerti, allo spettacolo di tutti coloro che avevano dato mano all'opera e volevano ora esser soli a darle assetto. Alcuni, tuttavia, sovreccitati e quasi farneticanti, altri già lassi e crogiolantisi con senile sorriso di sufficienza nella soddisfazione di un'ardua fatica comunque terminata, di cui non volevano vedere i difetti, né che altri li vedesse. Ah, in verità, sorte miserabile quella dell'eroe che non muore, dell'eroe che sopravvive a se stesso. Già, l'eroe veramente muore sempre, col momento sopravvive l'uomo e resta male. Guai se non scoppia l'anima con veemenza, investita da quel vento propulsore che la gonfia, la sforza e le fa assumere a un tratto una terribile maschera di grandezza. Dopo quello sforzo, caduto il vento, l'anima violentata non sa, non può più ricomporsi nelle sue naturali proporzioni, non trova più il suo equilibrio. Qua ancora abbottata e intumidita, là floscia, ammaccata, casca da tutte le parti e come un pallone in cui si sia consumato lo stoppaccio, incespica e si straccia in tutti gli stirpi della via dianzi sorvolata. Lando Laurentano non sfogava il dispetto, perché non avendo potuto prima per l'età, non potendo più ora per l'inerzia dei tempi far nulla, sdegnava come troppo facile dir che gli altri avevano fatto male. Fare, ecco, poter fare, senza punte parole, avevano fatto gli altri. Ora era il tempo delle parole. Ne facevano tante gli altri, inutilmente, che gli poteva ben risparmiare le sue. Vedeva che coloro a cui era stato dato di fare s'erano dibattuti a lungo tra due concezioni, una vacua e l'altra servile, quella di un'Italia classica e quella di un'Italia romantica. Non poteva l'Italia farsi in altro modo. Segno che non erano ancora ben maturi gli eventi, o che erano mancati in alcuni l'energia e l'ardire per secondarli. troppi calcoli e riflessioni ombrose e tentennamenti e scrupoli e ritegni e soggezioni avevano mortificato la creazione della patria. Che fare adesso? Per chi vuole, sì, è sempre tempo di far bene, ma un bene modesto, umile, paziente. Lando Laurentano sentiva che non era per lui. Gli avevano offerto nelle ultime elezioni generali la candidatura di uno dei collegi di Palermo. Né preghiere, né pressioni, né richiamo alla disciplina del partito erano valsi a farlo recedere dal rifiuto. Lui a Montecitorio in quel momento. Meglio affogarsi in una fogna. Certe notti, rincasando, oppresso dalla più cupa noia, aveva così forte l'impressione di andare a ritrovare nella solitudine del suo villino il proprio spirito che non se n'era mosso e che lo avrebbe accolto dallo specchio con atteggiamento di scherno e gli avrebbe domandato se fuori faceva bel tempo, se c'era la luna, se qualche lampada elettrica non si fosse per caso stizzita lungo la via o se San Paolo, stanco di stare in piedi, non si fosse messo a sedere sulla colonna Antonina. Così forte aveva questa impressione che tornava indietro per lasciar fuori la propria persona e non presentarla a quella derisione. Eccola, eccola lì, la sua bella persona, ben curata, ben lisciata, azzimmata. A chi se la voleva prendere a quell'ora di notte? Si fermava un po' per sentire intorno a sé il silenzio notturno. Beh, gli pareva che questo silenzio si profondasse nel tempo, nel passato di Roma, e diventasse terribile. Un brivido lo scoteva. Gravava quella notte su una città di mille e mille anni, per cui egli passava ombra vana e minima che un lieve soffio avrebbe spazzata via. Da questi momenti non rari lo richiamava in sé ogni volta, accorrendo da Palermo senza invito e sempre in punto, un amico, forse il solo che avesse sincero, Lino Apes, direttore della Nuova Età, Socrate, come egli lo chiamava. E di Socrate veramente Lino Apes aveva l'umore e la bruttezza. Alto, tutto collo e senza spalle, con le braccia scimmiesche che gli scivolavano fin quasi ai ginocchi, la fronte sfuggente, il naso schiacciato e certi occhi ilari e acuti che ridendo gli lagrimavano, quasi nascosti dalle folte sopracciglia spioventi. Poverissimo, con incredibili stenti superati allegramente, s'era mantenuto da sé agli studi fino a laurearsi in lettere e filosofia. Senza ambizioni di sorta, s'adattava a insegnare a suo modo in un ginnasio inferiore, con molto godimento dei ragazzi e con molto struggimento del direttore, che non osava muovergli alcuna riprensione. Passava il resto della sua giornata sperperando nella conversazione l'inesauribile ricchezza delle idee che, dopo un lungo giro, gli ritornavano appena appena riconoscibili, ciascuna col marchio della sciocchezza o della vanità di chi se l'era appropriata. Riceveva da lui, in quei giorni, lettere su lettere e ognuna, con agro stile, lo pressava ad accorrere in Sicilia. Tutti i galli nelle aie bruciate non avevano avuto mai così rossa e così irta la cresta. Né mai più spavaldo avevano lanciato nei campi il loro grido a salutare il nuovo sole che per la prima volta dopo una notte di secoli sbadigliava nelle coscienze dei lavoratori. Coscienze? Ah, per modo di dire. Alla chiesa avevano sostituito il fascio e aspettavano da questo tutti i miracoli supplicati invano da quella. Ma il fanatismo era al colmo e dunque possibili i miracoli e facile il compito dei taumaturghi. La piena stava per irrompere e in quel momento avrebbe potuto travolgere le impure sedi del dominio borghese, ora senza presidio di soldatesche. Bisognava correre e agire prima che la Sicilia fosse invasa militarmente e la reazione cominciasse. Lando fremeva, ma non sapeva staccarsi da Roma in quel momento. Lo scandalo bancario era come una voragine di fuoco aperta davanti al Parlamento nazionale. A una, uscendo di là, le putride carcasse del vecchio patriottismo vi sarebbero precipitate. E quel fuoco, divorandole, avrebbe purificato la patria. Lo spettacolo era allegro nella sua oscena terribilità. Ma forse non sarebbe stato tale per Lando se in quella voragine non avesse aspettato con ansia feroce uno, Corrado Selmi. Ah, finalmente! Già lo vedeva come un albero mezzo sfrondato all'appressarsi della lava. Forse anche prima d'esser toccato dal liquido di fuoco vorace sarebbe sparito in una stridula vampata. E Lando sperava che il suo spirito si sarebbe rischiarato a quella vampata. Per un momento almeno, il male che quell'uomo gli aveva fatto non era più rimediabile. Gli aveva per sempre ottenebrato la vita, tolto per sempre la speranza di volgersi, di raccogliersi a colei che nella prima giovinezza gli aveva fatto intendere l'eternità in un attimo di luce. Luce sfavillante da due occhi neri e da un vanente sorriso. Una sera di maggio, lungo la marina di Palermo illuminata tra il fragor delle vetture, l'odor delle alghe che veniva dal mare e il profumo delle zagare che veniva dai giardini. Per il divino ricordo incancellabile di quest'attimo, si sarebbe certamente riaccostato alla cugina, appena senza rimorso, senza profanazione, almeno dal suo canto. Morto il vecchio marito, avrebbe potuto farla sua di nuovo. Ben per questo l'aveva respinta, quando ella, in quel momento di follia, aveva voluto con rabbiosa disperazione aggrapparsi a lui. E quell'uomo vigliaccamente ne aveva approfittato. No, non poteva allontanarsi da Roma in quel momento. Ora, chiamato con tanta premura da ben altre ragioni in Sicilia, quella per cui Mauro Mortara era venuto non poteva non sembrargli una grottesca irrisione. Pensò che non certo per il piacere di vederlo lo si voleva presentare a quel festino di nozze, ma per una diffidenza del salvo che l'offendeva. E per sbarazzarsene decise di scrivere a costui una lettera che lo rassicurasse pienamente e per cui quel matrimonio potesse aver luogo senza il suo intervento. Due giorni dopo la spedizione di questa lettera, gli arrivò all'orecchio la notizia del salvataggio scandaloso del Selmi tentato dal governo. Sentì rompersene lo stomaco in un furioso ribollimento di sdegno e decise di partire subito per dar fuoco alle polveri preparate in Sicilia. La mattina dopo, mentre parlava con Mauro Mortara della partenza imminente, gli fu annunziata la visita del cugino Giulio Auriti. Mauro era andato due volte a casa di Roberto in via delle Colonnette e non l'aveva trovato. Prima di partire avrebbe voluto almeno salutarlo. Non conosceva Giulio, avendolo veduto due o tre volte soltanto da ragazzo. Diede un balzo appena lo vide entrare nella stanza. «Don Stefano!» esclamò. «Figlio mio, Don Stefano nelle forme, tutto lui, la stessa faccia, lo stesso corpo!» Ma notando che il giovine, nell'esagitazione a cui era in preda, gli restava dinanzi con fredda e accigliata perplessità, «Non sapete che sono io, eh?» aggiunse. «Sono Mauro Mortara. Morì qua, tra queste braccia vostro padre, con una palla in petto, qua sotto la gola. Aveva al collo il fazzoletto e una cocca gli era entrata nella ferita. Non poteva parlare. Con codesti vostri occhi, nell'agonia, mentre lo sorreggevo, mi raccomandò il figliuolo, vostro fratello, che io scostavo col gomito, coprendo con tutta la persona il corpo di vostro padre caduto, per non farglielo vedere.» Giulia Auriti si premé forte le mani sul volto e scoppiò in singhiozzi.
Lando, conoscendo la rigida tempra del cugino, il dominio freddo che aveva di se stesso, si voltò a guardarlo, turbato e costernato. Gli si accostò gli posò una mano sulla spalla.
«Giulio, avreste fatto meglio a lasciarglielo vedere»,
disse allora questi, rivolto a Mauro, riavendosi di un tratto al richiamo. Gli sarebbe rimasto più impresso.
Era troppo piccolo.
E piccolo è rimasto. Piccolo e cieco.
«Ho da parlarti»,
aggiunse poi, rivolgendosi a Lando, e con la mano si strinse gli occhi, quasi per portarne via ogni traccia di pianto. Mauro non intese, non comprese nulla. Con gli occhi fissi nella lontana visione della battaglia, scosse il capo a lungo e sospirò. «Bella morte, bella morte! Può piangerla un figlio, ma a pensarci è una festa. Una festa era per noi morire. E che morte faremo adesso? Vecchi, sporcheremo il letto. Basta, io me ne vado.
È in casa Don Roberto. Voglio andare a salutarlo.
Ho visto Roma, però, e anche in un canto, mangiato dalle mosche, posso morire contento». Fece con la mano un gesto di noncuranza e se ne andò. Ora, uscito Mauro Mortara, che gli aveva cagionato quella improvvisa commozione con il ricordo della morte eroica del padre, Giulio Auriti, di fronte al cugino che lo guardava turbato, in attesa ansiosa e benigna, restò per un pezzo come smarrito, in preda a un orgasmo crudele. Contrasse tutto il volto nella rabbia del cordoglio e, stringendo le mani intrecciate fin quasi a spezzarsi le dita, «Ho bisogno di te, Lando», disse. «È per me un momento terribile, da cui solamente tu puoi liberarmi, ma te ne prevengo, con un grande sacrificio anche da parte tua, morale e materiale». Lando, confuso, perplesso, soffrendo alla vista del cugino così agitato e presentendo anche dalle parole di lui la gravità di ciò che gli avrebbe chiesto, mormorò, aprendo le braccia. «Parla! Tutto quello che posso!» «Ah no!» troncò subito Giulio, urtato dalla frase comune. È difficile, tanto per me, quanto per te, sai. Ma devi pensare che la mia vita, Lando, la vita di mia madre, l'onore nostro, sono nelle tue mani, ecco. Pensa a questo, e allora forse, spero, troverai la forza di compiere il sacrificio che ti domando».
«Tu mi spaventi», esclamò Lando. «Parla, e che t'è accaduto?»
Giulio tornò a stringersi le mani, convulsamente. Se le batté più volte, così strette sulla bocca, tenendo gli occhi serrati. Le vene gonfie della fronte contratta mostravano lo sforzo atroce che faceva su se stesso.
«Se dico tutto», scattò smaniando, «mi darai aiuto?»
«Ma perché no?» domandò Lando con pena.
«Ma che c'è? E se non so di che si tratta?»
«De me», rispose pronto Giulio. «Pensa che si tratta di me soltanto, o piuttosto di mia madre. Tieni presente mia madre e tutte le sciagure della mia famiglia. Tu hai rispetto e affezione per mia madre, non è vero?»
«Ma sì, lo sai»,
affermò Lando con sincero interessamento. «Non mi tener così sospeso, per carità!»
Aspetta,
scongiurò Lauriti, come se non sapesse staccarsi da quel rivo di tenerezza nella maritudine in cui affogava.
«Per noi, per me è tutto. L'orgoglio suo, il suo sentimento, per cui, senza lagnarci mai, ci siamo ridotti così. Non so proprio come dirti, ma noi non abbiamo altro. Non abbiamo mai avuto altro che questo orgoglio. E ora...
«Calmate, Giulio», lo esortò di nuovo Lando, con un moto di impazienza. «Io non comprendo. Hai bisogno di me? Di tua madre?
Io debbo impedire che ne muoia», gridò Giulio, «a qualunque costo. E tu devi aiutarmi, Lando. E per aiutarmi devi fare il sacrificio di vincere ogni risentimento, ogni ragione d'odio verso un uomo che è la causa di tutta questa rovina e che io detesto e maledico come te e vorrei morto con la stessa tortura che infligge ora a noi.
Lando si irrigidì a un tratto, aggrottò le ciglia.
Il Selmi? Domandò. Roberto? Col Selmi?
Giulio crollò più volte il capo, poi, in breve, concitatamente, espose la situazione del fratello e quel che si doveva fare per salvarlo, tacendo del colloquio avuto la sera avanti con Sua Eccellenza il ministro Datri. Ma Lando, già prevenuto, col pensiero fisso in un sol punto dalle parole affannose del cugino, non comprese altro in prima che salvare così Roberto voleva dire salvare anche il Selmi e che la salvezza di questo poteva ancor dipendere da quella del cugino.
Guardò Giulio negli occhi, quasi ora soltanto lo vedesse davanti a sé.
«E come?» esclamò stupito.
«Tu vieni da me, Giulio, per questo. Proprio da me!»
«Guarda, guarda Giulio, rispondi a me.
È colpevole, Roberto. Lo credi tu colpevole?»
«Colpevole o non colpevole», rispose Giulio, scrollandosi. «Non si tratta di questo. È compromesso.»
«Ma può difendersi, per Dio!» ribatté subito Lando.
«Grazie, lo so! Ma io devo impedire che sia accusato, che sia tratto in arresto. Ma non lo capisci?» spiegò Lauriti.
«Lo so che può difendersi. E se non vorrà difendersi lui?»
Ecco, benissimo!» approvò Lando.
«Anche io con te, ma no, grazie!» ricusò di nuovo e con sdegno Giulio. «Aiuto de parole, grazie! E basto io solo! Non c'era bisogno che venissi da te!»
«Scusa!» disse Lando risentito. «L'aiuto onesto, la difesa vera, onorevole, è soltanto questa. Pagare è complicità. Roberto deve parlare, non rendersi complice del Selmi, tacendo o pagando per lui.»
«E tu vuoi dunque?» domandò Giulio. «Che egli subisca l'ignominia dell'arresto e del carcere quando io posso ancora risparmiargliela? Col denaro, col denaro, col denaro!» ripeté Giulio. «Onestà, disonestà, ma che cosa vuoi me importi adesso? Basta a me saperlo onesto. Ma chi lo crederebbe più tale domani se oggi fosse arrestato? Chi crede più alle difese di chi è stato in carcere?»
«Lando, per carità, stiamo all'esperienza. Guarda soltanto a Roberto. Tu, e bada bene, ora mi neghi l'aiuto non per altro, ma perché vuoi far Roberto strumento della tua vendetta.»
«No, questo no»,
negò energicamente Lando.
«Ma non posso farmi io strumento della salvezza del Selmi, lo capisci?
Tu mi infliggi un supplizio disumano. Io non posso e non devo subirlo.
Per Roberto, tutto. Ma se Roberto è coinvolto col Selmi e il mio aiuto può giovare a costui, no, io non posso dartelo. E tu non puoi chiedermelo.»
Giulio Auriti rimase un pezzo in silenzio, assorto, cupamente.
«Dunque, no?» disse poi, levando il capo e guardando negli occhi il cugino.
A questa domanda categorica, Lando, compreso di profonda pietà, non seppe rispondere con un nuovo reciso rifiuto. Giunse le mani, si accostò a Lauriti e disse:
«Ma a parte ogni ragione mia propria, Giulio, pensa alle relazioni mie, al mio modo di sentire, alle idee per cui io combatto. Io non potrei più domani trovarmi con i miei compagni in quest'opera depurazione che abbiamo intrapresa.» S'accorse subito che non doveva dire così e tuttavia non seppe frenarsi, pur notando quasi con sgomento l'alterazione del volto del cugino a ogni parola che proferiva. Lo vidi alla fine scattare in piedi, stravolto.
«Voi epurate, già!» esclamò Giulio Auriti con un ghigno orribile. «Tu puoi epurare! Siete i puri voi altre,
Noi, io, Roberto e anche mio padre, se vivesse. Giulio! Giulio! Cercò di richiamarlo Lando addolorato, ma Lauriti fuori di sé seguitò. Tutte quante sporcate, noi altri. E conierei moneta falsa, sì, e ruberei per avere queste 40.000 lire che tu hai e che io non ho. E perché non le ho? Sono uno sporcato. Tu le hai e sei puro. Ma pensa che mia madre non volle averle perché le parvero sporche. Lando si drizzò sulla persona e, fermo in mezzo alla stanza, squadrò il cugino con fredda alterezza.
Il denaro mio, disse, e tu lo sai, è quello soltanto di mia madre.
Ma anche dopo aver proferite queste parole, si pentì subito e atteggiò il volto di schifo per la crudezza triviale a cui la discussione trascendeva. Pensò in un attimo che, per un'iniqua disposizione, anche nella famiglia materna uno aveva scontato con la povertà la ribellione generosa. Pensò che fra le tante ragioni per cui nel fervore giovanile aveva voluto far sua Giannetta Montalto, egli aveva posto anche questa, di ridarle cioè almeno una parte di quanto era stato tolto al padre di lei diseredato. Previde che il cugino avrebbe risposto a quella sua altera e inconsulta affermazione trascinando ancor più in basso la contesa vergognosa. E difatti Giulia Auriti, scontorcendo il torbido volto, cozzando tra loro i pugni serrati e poi aprendoli innanzi agli occhi sfavillanti di un lustro di scherno, ghignò: «Ma anche il denaro di tua madre! Ma via!» E Lando, di fronte alla provocazione, ancora una volta non seppe frenarsi. «Il denaro di mia madre?» domandò, facendoglisi avanti a petto.
Giulio Auriti allora si passò una mano sulla fronte ghiaccia di sudore, si nascose gli occhi e s'accasciò dolorosamente.
«E non me fare dire altro!»
Lando rimase a guardarlo, o piuttosto a guardargli dentro. Poi disse con cruda freddezza, piano, tra i denti, quasi sibilando:
«E anche ammesso ciò che tu pensi, vuoi che paghi io un debito contratto dal Selmi per lo spasso d'una donna che potrebbe avere da ridire sul denaro di mia madre? Ma va, ma per carità, vattene», proruppe poi, nascondendosi anche lui gli occhi. «Non posso più guardarti in faccia». Udì andar via il cugino e stette ancora a lungo con le mani sul volto, per il ribrezzo che sentiva d'aver toccato il fondo lurido di una realtà a cui non si sarebbe mai aspettato di poter discendere e dalla quale, sempre, gli sarebbe rimasta nell'anima l'impressione orrenda. Ora, risorgendo da quel fondo nel quale per un momento era scivolato, non gli sarebbe sembrato falso e vacuo e lercio tutto intorno? In ogni suo sentimento, in ogni idea, in ogni atto, in ogni parola, non sarebbe rimasto un segno, l'impronta di quel fango toccato? Con gli occhi strizzati, i denti serrati e le labbra schiuse, aride e amare, si stropicciò forte le mani. Poi aprì gli occhi, guardò la stanza, si sentì soffocare e andò a una finestra che dava sul giardino. Tutto, tutto così. Tutto era vergogna in quel momento. La peste era nell'aria. La carcassa sociale si sfaceva tutta. E anche la sua anima, ogni suo pensiero, ogni suo sentimento, tutto era insozzato.